Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Frate Leone, agnello del Signore, per quanto possa un frate sull'acqua camminare, sanare gli ammalati o vincere ogni male e far vedere i ciechi e i morti camminare. Frate Leone, pecorella del Signore, per quanto possa un santo frate parlare ai pesci e agli animali, o possa ammansire i lupi e farli amici come cani, per quanto possa lui svelare che cosa ci darà il domani. Tu scrivi questa non è perfetta Letizia, perfetta Letizia, perfetta Letizia. Frate Leone, agnello del Signore, per quanto possa un frate parlare tanto bene da far capire i sordi e convertire i ladri, per quanto anche all'inferno lui possa far cristiani. Tu scrivi che questa non è perfetta Letizia, perfetta Letizia, perfetta Letizia. E in mezzo a frate inverno, tra neve, freddo e vento, stasera arriveremo a casa e busseremo giù al portone, bagnati, stanchi ed affamati. Ci scambieranno per due ladri, ci scacceranno come cani, ci prenderanno a bastonate e al freddo toccherà aspettare con sora notte e sora fame. Se sapremo pazientare, bagnati, stanchi e bastonati, pensando che così Dio vuole e il male trasformarlo in bene. Tu scrivi che questa è perfetta Letizia, perfetta Letizia, perfetta Letizia. Perfetta Letizia, perfetta Letizia, perfetta Letizia.
Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a tutti voi appunto che questa sera siete venuti al cinema di Amelia. Do il benvenuto anche agli ascoltatori di Radio TNA che ci ascoltano per una puntata speciale del programma Adesso in Onda, che appunto eccezionalmente trasmettiamo oggi da Amelia, per un appuntamento, il secondo appuntamento di Tutto Francesco. Tutto Francesco è una rassegna cinematografica che si pone l'obiettivo di passare in rassegna per la prima volta tutti i film che sono stati girati nella storia del cinema e della televisione sulla figura di Francesco d'Assisi. Si legherà una serie di appuntamenti tra Amelia, Terni e Narni nel corso più o meno di un anno. Insomma, abbiamo cominciato qui ad Amelia in occasione del convegno San Francesco e la città di Amelia, proseguiremo a Terni in occasione dell'inaugurazione del campanile della chiesa di San Francesco e poi soprattutto durante la quinta edizione del Film Festival Popoli e Religioni, che si svolgerà dall'8 al 15 novembre a Terni. Allora, abbiamo iniziato martedì con il film Francesco di Assisi di Liliana Cavani, che è stato il primo film che Liliana Cavani ha fatto ed è anche uno dei considerato uno dei migliori film che siano mai stati girati su Francesco d'Assisi. Stasera facciamo il secondo film di Liliana Cavani dedicato alla figura di Francesco, che non è un seguito e non è un remake, perché in realtà racconta la stessa storia ma con un'ottica completamente diversa. E oggi abbiamo qui con noi due dei protagonisti del film, che poi sono i due compagni più intimi di Francesco, cioè Rufino e Leone, ovvero Paco Reconti e Fabio Bussotti.
Io te che... Grazie. Grazie di essere venuti. Il film è stato girato nel 1988 e noi eravamo decisamente più giovani, e adesso no. E vi ringrazio di essere venuti. Questo film per noi ha un valore speciale, non solo perché lo consideriamo un bel film, ma perché noi giovani attori sperduti degli anni Ottanta ci siamo conosciuti per quel film e siamo diventati amici inseparabili. Una cosa rarissima nel lavoro. Io ho visto che nella mia modesta carriera comunque ho fatto quasi 30 film, comprese le fiction, va bene? E solo per Francesco è capitata questa cosa qua. Gli altri film, benché anche film, anche delle volte film, non proprio memorabili, ma insomma per i quali è possibile mantenere un ricordo, però non è mai successo che si sia cementata una amicizia come è successo tra noi. Paco, io, Diego Ribon, Riccardo de Torrebruna, insieme a Liliana, insieme all'aiuto di Liliana, Paola Tallarigo, che è quella che ora non c'è più purtroppo, ed è l'assistente, è stata e aiuto di Liliana, e che in pratica ci ha scoperto tutti quanti. Io per esempio facevo uno spettacolo discutibile al Teatro Centrale, teatro che non c'è più a Roma, dove avevo un ruolo minore, spostavo dei cubi e dei prismi di qua e di là, e però venne a vedermi Paola Tallarigo, l'aiuto di Liliana, e disse: tu dovresti venire a fare un provino. E andai a fare un provino e trovai il mio amico Paco Reconti, e insomma andò molto bene perché fummo presi entrambi. E ci fu una cosa anche buffa, perché Liliana fino all'ultimo è stata indecisa se far fare Leone a te o Rufino a me. Tanto è vero che durante la lavorazione chiamava Rufino guardando me e chiamava Leone guardando te, perché ancora era in quella fase, però poi è andata a finire come è andata a finire. Qualche altra annotazione sul film: noi abbiamo dei ricordi molto belli, d'altronde è un film che è durato una lavorazione lunghissima, quasi 4 mesi, cose irripetibili. Adesso è irripetibile, insomma, adesso si gioca 4 giorni. E un cast internazionale, abbiamo recitato in inglese, avevamo un dialogue coach, che sono quei signori che vengono ad aggiustarti la pronuncia. Ricordiamo quasi tutto, ci sono episodi, aneddoti memorabili in quella nostra avventura. Il film è bello. Io dice, come ti permetti, tu non hai voce, sei parte in causa. No, ve lo dico perché ho fatto anche dei film molto brutti io. Questo vi assicuro è bello. Perché? Perché è un film che ha un peso specifico raro nel cinema italiano. In certi momenti ha delle lentezze, ma sono lentezze piene, nel senso che c'è una complessità umana e una visione del periodo medievale così intensa e approfondita come se ne vedono poche nella storia del cinema. Tant'è vero che questo film ha vinto dei premi per la ricostruzione del Medioevo. E si parla di un Medioevo sostanzialmente umbro, carico di spiritualità, ma carico anche di tragica violenza, anche di povertà, di malattia, di guerre, di forti differenze sociali. In questo mondo così complesso si deflagra la figura di Francesco che, come dire, travalica i secoli ed è una delle figure più rivoluzionarie della storia dell'umanità. E il film lo fa, questo non c'è bisogno che lo spieghi io, ma il film lo racconta bene. In più, il film si permette anche una cosa che a mio parere è riuscita, cioè racconta il momento in cui Francesco parla con Dio. Non è semplice rendere credibili le stimmati. E invece in questo film, per una trama e una conseguenza di personaggi, di rapporti tra personaggi, di scenari, anche per un felice momento di tutti noi, diciamo la verità, il momento delle stimmate così complesso diventa credibile e anche molto commovente, insomma, è toccante. Quindi la spiritualità del Medioevo, forse l'epoca più spirituale, non ce ne sono stati così spirituali come il Medioevo, qui viene fuori con grande forza e spero che possa piacervi, vi possa far divertire. Io ho parlato anche troppo e adesso di qualcosa tu.
No, sei stato bravissimo, d'altronde lui è sempre stato l'intellettuale del gruppo, quindi non per niente scrive libri, anzi ha scritto un libro molto bello che si chiama Un Giallo, che si chiama L'invidia di Velázquez, se vi capita, perché qualcuno è un giallista, è veramente un gran bel libro. E a prescindere da questa pubblicità è ovvio, è nata una grande amicizia che è data appunto da la forza di questo film, la forza di tutto quello che si è venuto a creare. Io ricordo, lui ha accennato appunto al provino, io stranamente, come succede un po' nelle fiabe, ho accompagnato la mia fidanzata, doveva fare il ruolo di Santa Chiara, e invece da una porticina mi ricordo Paola Buonanima, sempre, che era un personaggio unico, che mi ha guardato e mi ha detto: ma tu fai l'attore? Gli ho detto: sì, ho accompagnato qua, vieni che ti forse. E cioè, mi sono ritrovato catapultato in questa avventura pazzesca. E lo stesso provino, incontro con Liliana, è stato a dir poco fulminante, nel senso l'opposto di quello che può succedere nei provini. Cioè, di solito vai, ti prepari la parte, fai la memoria, ripassi a casa, invece lei ha voluto fare solamente l'incontro, e questa è stata una cosa geniale, non credo che fanno molti registi. Cioè, voleva conoscerti, cioè solo parlare, ed è la stessa cosa che ha fatto anche con Mickey Rourke. Ovvio, Mickey Rourke aveva fatto 9 settimane e mezza, aveva fatto un sacco di film importantissimi, cioè, anzi, era stato proprio, gli avevano dato dietro per il fatto, come Mickey Rourke fa 9 settimane e mezzo e viene a fare San Francesco. La differenza è che lui è un bravo, cioè, non è inutile che puoi dire qualsiasi, lui è un bravo attore, cioè, non c'erano dubbi. E Liliana l'ha voluto scoprire proprio di persona, andando a mangiarsi una pizza con lui in casa, seduti per terra, a casa di Mickey a New York, una serata che pioveva, lo racconta sempre Liliana, e ha conosciuto l'uomo, non l'attore. E la stessa cosa ha fatto con noi. Io stavo lì su questa seggiolina, là, Liliana Cavani, mi fa: tu come lo vedresti San Francesco adesso? Io ho detto: ma io lo vedrei come uno stilista innovativo che lancia una nuova moda. Questa è stata la mia risposta, ho detto, ho fatto una cazzata, non lo so. E invece mi ha preso. Perché in effetti Francesco, la figura di Francesco è stata innovativa e lo è ancora tuttora. Cioè, questo film di 20 anni è di una modernità assoluta, ma di una modernità spirituale che si è persa. Dovrebbero farlo ogni giorno questo film, nelle scuole, rifarlo in TV, bombardare qualsiasi cosa. Perché la storia di Francesco, a prescindere parlava col lupo, gli uccelli, le cose, è la spiritualità fortissima che ha Francesco, ed era uno di quelli proprio decoccio, come si vuol dire, cioè non si tirava indietro. Il Vangelo è la regola e quella è la regola di vita che dobbiamo avere. Quindi anch'io mi sa che sto parlando anche un po' troppo, una buona visione del film. Se avete qualche domanda anche adesso, anzi senza che non c'è nessun problema, siamo qua a vostra disposizione. E anche perché il film è abbastanza lungo, vorremmo rimanere anche dopo magari per fare due chiacchiere con voi, però se avete qualche domanda adesso è un grandissimo piacere, siamo qua a disposizione, io e il dottor Bussotti e il dottor Arnaldo.
Beh, io una considerazione che appunto, come diceva anche Fabio, che è importante, cioè la spiritualità di questo film, perché anche martedì dicevamo il film, il primo della Cavani, è stato caratterizzato soprattutto per il forte impatto sociale anche politico, no? Era il Francesco rivoluzionario, però per certi versi è anche un Francesco solo, no? Un Francesco ribelle che lotta contro il mondo. Questo è invece un film molto più corale, Chiara è descritta come nessun film ha mai descritto Santa Chiara, ha un ruolo importantissimo, è lo stesso ruolo, non è un caso che ho voluto oggi questi due personaggi, tra l'altro cugina di Rufino, ma loro hanno un ruolo fondamentale, i compagni di Francesco, la famiglia di Francesco è fondamentale e si inserisce in questo momento spirituale. Le stimmate che vedono Leone coprotagonista sono state raccontate pochissimo dal cinema, e la stessa Cavani ci raccontava quando è venuta al Film Festival Popoli e Religioni, tra l'altro nella rivista trovate anche il suo intervento, disse che lei la prima volta le voleva fare le stimmate ma non c'era riuscita, invece non l'aveva programmata in questo film, ci è riuscita proprio per l'atmosfera, vero?
Per l'atmosfera e, per, come ha detto anche Paco, per la bravura di Mickey Rourke, che adesso l'hanno scoperto tutti, dopo il The Wrestler, che ha mancato l'Oscar per un'ingiustizia in fondo, perché lo meritava lui, perché è un attore formidabile. Allora invece, come succede spesso, la stampa, i media cavalcano i luoghi comuni, siccome aveva fatto 9 settimane e mezzo, certi film un po' patinati, finto erotici eccetera, quella un po' così, però era famoso come seduttore, ecco, allora non è mai stato perdonato il fatto che Liliana, soprattutto dalla stampa italiana e anche europea, molto anche francese, non le è mai stato perdonato il fatto di aver chiamato Mickey Rourke. E questo è una cosa molto triste, perché quando vedrete la scena delle stimmate vi renderete conto la potenza espressiva e anche emozionale che ha Mickey Rourke, il quale, io lo ripeto sempre, noi lo sappiamo perché ci abbiamo lavorato a stretto contatto. Adesso dico una cosa, dice mia moglie, dice che non la devo dire, cioè io ho lavorato con Vittorio Gassman, con Marcello Mastroianni, grandi attori, Adolfo Celi, mi è capitato, ho avuto questa fortuna. Il più bravo è Mickey Rourke, in che senso voglio dire? È il più moderno, è quello che è capace di fare una scena, ripeterla 10 volte e per 10 volte è diversa. Questa è una capacità enorme, perché dà la possibilità poi al regista di scegliere il ciak giusto, cioè la scena che preferisce e i colori che preferisce mettere nel quadro. Quindi è un attore che dà al regista un'ampia possibilità. Ecco, questa e si capisce, ecco perché giustamente ha tentato di girare le stimmate e qui è venuta bene. Ecco.
E come, ecco.
No, dimmi.
No, se volevi, io volevo che ci raccontavi un momento proprio quando avete fatto quella scena, quando Leone sta un po' da parte, no? Lui, Francesco, vuole stare da solo, però Leone resta sempre il suo punto di riferimento, c'è anche un certo punto, era una cosa bellissima, Liliana Cavani ha messo in questo film anche il famoso biglietto, una specie di SMS medievale, che, no? Un bigliettino che Francesco ha scritto di suo pugno a Leone, un biglietto umanissimo in cui proprio gli racconta, no, gli parla di cose personali, e che tra l'altro è tuttora conservato nella cattedrale di Spoleto. E lei, c'è questo biglietto, quindi questo rapporto anche lì, mentre giravate, che atmosfera si respirava?
Ma non lo so, erano momenti curiosi, un po' magici, ecco, il lavoro lì aveva preso un'aurea di magia. È difficile descriverlo, però sapevamo che stavamo arrivando al culmine del lavoro, ecco, ne eravamo coscienti, non sapevamo bene esattamente cosa stavamo facendo, però sapevamo che la strada era giusta, ecco, e che quindi dovevamo andare avanti, però onestamente in maniera logica non te lo saprei ricostruire, ecco. Tu hai qualche idea più fresca?
No, beh, là ci sono dei film che si viene a creare sempre una magia. A me è capitato qualche film, vabbè, non c'entra niente, comunque ho fatto un film con Nicolas Cage, Il mandolino del Capitano Corelli, era uno dei soldati, lì stavamo sull'isola della Grecia, era un'atmosfera, proprio si sentiva che la guerra era finita, che dovevamo partire tutti, forse tornavamo a casa, c'era questa malinconia. Nicolas Cage comincia a suonare questo mandolino e lì io ogni tanto scrivo qualche canzone, mi è venuta l'ispirazione, ho scritto le parole che poi sono state quelle del film, quindi ho preso pure un sacco di soldi, tra parentesi. Quindi sono delle...
La cosa migliore del film.
Quindi cioè non era un fatto per dire oddio che ha fatto questo, no, è per un fatto proprio che alcune volte in alcuni set si creano delle magie, si creano delle, come là è stato per l'ispirazione per scrivere una canzone, lì è stata per l'ispirazione proprio delle stimmate, sempre partendo dalla grandissima bravura di Mickey Rourke. E poi volevo ricordarvi anche un altro, ormai che siamo qui, che stiamo chiacchierando, di questo aneddoto. Noi con questo film siamo stati al Festival di Cannes in concorso, cioè quindi noi ragazzetti, cioè almeno io avevo fatto due film, Fabio in quel periodo faceva una pubblicità bellissima, che non ne vuole mai parlare, però era una pubblicità geniale, un cult, come si suol dire. Lo dirà lui poi se vuole. E a Cannes è stato un tripudio, è stata una... solo a raccontare gli aneddoti per trovare gli smoking e arrivare lì, insomma è stata tutta una grandissima avventura. Noi ragazzetti abbiamo fatto un paio di film, arrivare a Cannes con Guardi il Corpo, tappeto rosso, fotografi da tutte le parti, stavamo lì che non capivamo niente, è stato tutto questo film una magia.
Io volevo sottolineare anche un aspetto, la pubblicità?
No, non ci tengo.
No, una cosa che volevo sottolineare è il fatto che noi abbiamo appunto Fabio e Paco che ci stanno raccontando questo film. Leone e Rufino, storicamente, questo anche al di là del film, ma questo è un aspetto anche, ci tengo a sottolinearlo, la scena iniziale, fateci molta attenzione, è una scena importantissima, dove vedrete Leone, Rufino e altri frati che stanno raccogliendo le loro memorie su Francesco. Questa è una cosa che è accaduta veramente e che nessuno ha mai raccontato, l'ha raccontato solo Liliana Cavani in questo film. Leone e Rufino sono anche i due più importanti biografi di Francesco. Nessuno lo sa, no? Perché tutti pensano a Tommaso da Celano, Bonaventura, i Fioretti, che in realtà hanno molto meno valore da un punto di vista storico perché sono fonti mediate. Bonaventura era un teologo, i Fioretti erano una tardi, una fonte polemica, Tommaso da Celano comunque era un intellettuale che scriveva su comando dell'istituzione. Leone Rufino, i compagni più intimi di Francesco, dopo la morte si riuniscono insieme ad Angelo, i famosi tre compagni, da cui la leggenda dei tre compagni, e si mettono a raccontare quello che ricordano, così, senza nessuno stile, senza nessuna... Cosa stiamo facendo adesso noi? Cioè, a raccontare quello che ricordavano. Io mi ricordo questa cosa, quando Francesco ha fatto così, quando Francesco ha fatto colà. E questo poi è diventato gran parte del film di Liliana Cavani, che è tratto proprio dalle fonti a cui risalgono le memorie di Leone Rufino, quindi la leggenda delle compagne, ma soprattutto la leggenda perugina. Adesso il discorso sarebbe complesso, non lo facciamo perché riguarda la storiografia francescana, però sappiate che quello che vedrete nello schermo in gran parte deriva proprio dai fedelissimi ricordi, ripeto, senza sovrastrutture, così, il ricordo spontaneo di Leone, Rufino e Angelo, che poi come vedrete sono anche i compagni più vicini. Leone è conosciutissimo anche per la famosa Perfetta Letizia, che sta anche nel film, tra l'altro. E Rufino, prima lo accennava Paco, è anche il cugino di Santa Chiara.
Sì. No?
No, Cugino di Santa Chiara è l'unico nobile del gruppo, perché il sogno di Francesco, anzi del padre Francesco, era che Francesco doveva diventare nobile. E per diventare nobile a quei tempi dovevi solamente andare a fare la guerra santa. Infatti Francesco parte per la guerra santa, poi molla tutto, ritorna, e quindi non riesce a diventare nobile. Un po' era il sogno del padre di Francesco, che mai poi si è realizzato in qualche modo. Invece Rufino era di questa famiglia, Rufino degli Offreducci, che era una famiglia nobile appunto di Assisi, che migliore amico di Francesco, che è praticamente il primo nobile che praticamente si... anzi è l'ultimo dei fratelli, perché è ancora molto titubante, li prende un po' per matti, è l'ultimo di questi discepoli che decide anche lui di spogliarsi e di regalare tutti i suoi averi e seguire questa mandria dei matti, che perché erano matti insomma.
Io volevo sottolineare anche un legame con l'Umbria che hanno Fabio e Paco, no?
Io perché sono umbro, è un legame diretto, io sono nato a Trevi molti anni fa e mio papà è di Montone, cioè il paese di Braccio, Forte Braccio, mia mamma è di Perugia, vabbè, era, e quindi sono di generazioni di umbro, ma comunque... L'Umbria, adesso molto brevemente, oltre che un aspetto fortemente spirituale, cioè, ha inciso nella storia medievale del mondo, non solo per San Francesco, ma per altre figure di grandi santi, e anche, adesso lo possiamo dire, anche, si può dire, è una regione anche di delinquenti. Cioè, no, nel senso che ci sono gli opposti. Non bisogna dimenticare brevemente che c'è sempre l'altro lato della medaglia. È anche la regione di Braccio da Montone, del Gattamelata, di Annibale Baglioni, cioè di persone sanguinarie. Cioè di fronte a persone così, a dei mercenari sanguinari, non c'è una via di mezzo. Poi si passa al grande santo che rivoluziona la storia del mondo, ecco. Quindi si dice infatti che noi siamo buoni di indole, ma poi è vero, però l'umbro quando si è arrabbiato forte è diventa improvvisamente Gengis Khan, cioè torna il braccio da Montone che sta dentro. Scusate questa divagazione, vuoi dire qualcosa?
Paco ha un legame con Amelia anche, no?
No, io non ho un legame con Amelia perché sono appunto vengo a Natale qua, sono un amico di famiglia dei Geraldini, che sono, credo che siano abbastanza conosciuti qua ad Amelia, credo che sia un loro antenato, sia stato il vescovo che ha portato la croce in America insieme a Colombo, quindi credo che sia una famiglia abbastanza importante, quindi vengo solo, è un paese bellissimo, vengo solo appunto per Natale, il classico pranzo natalizio. Poi io sono calabrese, però insomma sono aperto a qualsiasi regione, a qualsiasi esperienza, quindi non ho nessun problema.
Il film anche l'avete girato?
Il film è girato praticamente tutto, sì, quasi Perugia, Rocca Paolina di Perugia, dove è ambientata appunto Assisi. Giriamo di notte perché di giorno c'è la scala mobile, la gente, però tutta Assisi è girata lì sotto. Poi abbiamo girato molti esterni a Manziana, già in Lazio questo, Civita Castellana, in Abruzzo, tantissimo, Gran Sasso, e siamo rimasti comunque sempre in zona. Assisi era impossibile girare perché non è più l'Assisi di una volta, cioè era difficilissimo, quindi hanno ricostruito grande Danilo Donati era vero? Un genio del cinema, costumi, scenografie, è venuto a mancare 3 anni fa credo, no? Era un genio del Fellini, cioè, ha fatto...
Danilo Donati è anche, qualcuno di voi lo saprà, è molto legato a questo territorio perché è morto proprio mentre faceva Pinocchio, qui a Papigno, insomma, qui vicino, nei nostri studios, quindi e lui ha fatto appunto anche questo film, quindi questo è importante sottolineare. Io prima di lasciare i nostri spettatori al film volevo chiedervi, nella vostra vita personale, oltre appunto al rapporto d'amicizia, il rapporto che c'era con la figura di Francesco prima e dopo.
È complessa, certamente è una figura che non ti abbandona mai, cioè ti abbandona, uno può avere dei momenti, periodi brutti o periodi più felici, più tristi, depressi oppure sereni, però Francesco in qualche modo ritorna sempre. perché c'è nella sua utopia, nel suo coraggio, qualche cosa che un coraggio che trascende la vita umana, cioè va oltre. Un giovane che viene preso da Francesco non lo abbandona più, perché è proprio così. E credo che si capisca molto bene da giovani, cioè c'è molto dell'utopia dei giovani in Francesco. Quindi credo che quando abbiamo fatto il film eravamo più pronti a capirlo di adesso. Adesso lo rivisitiamo anche con una forma di nostalgia, ma credo che Francesco parli tuttora ai giovani, ai ragazzi, e quelli che lo capiscono meglio.
Vuoi dire qualcosa? No, vi stiamo annoiando? No, perché magari diciamo fateci vedere il film, sai, quelle classiche cose, cioè, d'altronde avete pure ragione, però se vi stiamo annoiando... No, meno male, già qualcosa. No, vabbè, io l'avevo già detto prima, Francesco è una figura innovativa che in ogni caso, poi quando fai un film di questo genere, che entri in un meccanismo, poi mi ricordo in quel periodo facevo il metodo Stanislavski che deve entrare proprio nella parte, insomma, che ho quasi praticamente abbandonato, però a me ha fatto un effetto particolare, insomma per 4-5 mesi ho camminato scalzo per Campo dei Fiori, perché abitavo lì, mi pigliavano tutti per matto.
È vera questa cosa.
Cioè, ero, ogni tanto ho avuto delle crisi,
sì,
dovute proprio a un problema mio, non so se era legato a Francesco, ma un periodo
esistenziale,
era proprio di quel momento lì. Non lo so, sarà stato il film, sarà stata la figura di Francesco, sai, poi insomma, poi un po' uno Francesco lo conosce a scuola, mi ricordavo che parlava gli uccelli, le cose, ma non avevo mai approfondito più di tanto. E quindi durante il film ho cominciato a leggere anche dei libri, un po' capire la storia di Francesco, quello che aveva fatto, chi era come persona. E tra il film un po' è anche questo gruppo di perché è nata anche questa amicizia che non sembra, non è una cosa così, non guardi, guardate, per uno che fa film, che uno che lavora nel cinema, sono tutti amici, ma non è nessuno amico, cioè ti incontri, lavori per 3 mesi, grande famiglia, cene, mangi, bevi, poi ognuno per la sua strada non ti rivedi più, a meno che ti incontri per strada, ciao, come stai, che film stai facendo, tu, io questo, tu, ciao, ciao, ciao. Quello che è nato in questo film, e che continua tuttora, perché Liliana ci vuole con lei a Natale, ci vediamo 4 volte l'anno, facciamo la cena con i discepoli, Liliana con noi 4, con qualcheduno che ha il permesso di venire, ogni tanto adesso qualche fidanzata, qualche moglie arriva, però il più delle volte lei ci vuole proprio accanto, ed è una cosa che da 20 anni a questa parte la facciamo sempre, per questa grossa forza che è nata su questo set. Quindi insomma, dobbiamo tutto a San Francesco e Liliana sicuramente, insomma.
Va bene.
Io vi ringrazio tanto, ringrazio Fabio Bussotti e Paco Reconti che ci hanno raggiunto oggi ad Amelia. Fabio viene da Reduce da uno spettacolo che ha finito poche ore fa, quindi insomma vi ringrazio davvero tanto perché ci sono voluti essere. Se volete chiedere qualcosa potete alzare la mano e chiedere, se no vi facciamo vedere il film.
A me la cosa che più mi ha sconcertato di Francesco è stata la definizione di qual era la vera Letizia, perché il mondo oggi si affanna per cercare la felicità, però lui chiede a Frate Leone, dice qual è la vera Letizia. Allora scendendo da Assisi verso Santa Maria degli Angeli, nei fioretti è descritta, dice ma qual è secondo te, Frate Leone, la vera Letizia? E giù, sciorina tutte queste cose fino ad arrivare, dice ma se ti picchiassero e rimanessi fuori dell'uscio mentre sei nel fango, bagnato e che hai fame e chiedi ospitalità, quella è la vera Letizia. Dico, sono talmente cose opposte a quello che è la natura umana. E allora ecco l'innamoramento di Francesco nei confronti del Cristo.
Questa, io volevo chiedere anche un commento, ma volevo dire una cosa velocissima, proprio faccio una puntualizzazione, giusto, scusate, da storico, però è molto significativo questo, perché io ho citato prima i fioretti, e questo sta nei fioretti, ma non sta solo nei fioretti, sta anche in una, nei detti di Frate Leonardo, che invece è proprio una fonte molto più attendibile dei Fioretti. Quindi questa cosa Francesco l'ha detta veramente, l'ha detta in modo diverso, però nel senso che nella versione originale lui non parla semplicemente di una sofferenza della serie appunto neve, freddo e fame. Dice proprio: se noi adesso arriviamo a Santa Maria degli Angeli e mi dicono guarda che tu ormai non ci servi più, tu sei comunque un sempliciotto, sei un ignorante, noi ormai siamo un ordine grande, importante, c'è quindi anche l'umiliazione di Francesco, che è un tema che in questo film è fortissimo.
Sì, sì, tutto questo discorso, tuttora e sempre nei secoli, creerà stupore, no? Perché chi non è né santo né poeta, come dice Thornton Wilder in Piccola città, solo i santi e i poeti capiscono queste cose. Allora, chi non è santo e poeta di fronte a un discorso del genere reagisce con stupore. E è quello che ho tentato di fare io in questa scena, nella scena in cui Francesco mi dice queste cose.
Che bellissima.
E io ho raccolto tutte le mie energie per raccontare con uno sguardo lo stupore. Diventa anche leggermente comico questo stupore, che come dire, dà al personaggio una larvale simpatia e comicità.
Ha vinto il nastro d'argento Fabio con questo film.
Non fa niente, si è ossidato ormai. Si è ossidato. Però io penso, dicevo, che questo stupore è quello di noi tutti, insomma, di fronte a questo è anche insomma, fa capire la forza del messaggio, no? La potenza rivoluzionaria del messaggio francescano. È proprio perché dici: ma com'è possibile una cosa del genere?
Il rovesciamento totale dei valori del mondo, dei canoni della felicità. Bene, se c'è un altro intervento, allora vi lasciamo al film. Ringrazio ancora Fabio Bussotti e Paco Reconti. Vi do appuntamento anche a venerdì prossimo con Il giorno e la notte poi l'alba di Paolo Bianchini con Francesco Salvi, un altro film che è molto meno conosciuto di questo, molto difficile da trovare, quindi vale la pena di vedere. Poi c'è appunto Francesco Salvi che fa Francesco, tra l'altro Francesco Salvi abbiamo scoperto che è un caro amico di Paco. E poi ovviamente vi do appuntamento anche al Film Festival Popoli e Religioni dall'8 al 15 novembre a Terni, dove ci sarà appunto anche un evento importante legato a questa rassegna. Proietteremo un film muto, il primissimo film che è stato realizzato su Francesco, e tra l'altro dovrebbe essere presente al festival anche Liliana Cavani, che ci ha dato la sua disponibilità, quindi poi speriamo che quindi ci saranno anche loro. Grazie e buona visione.
Era il tempo dell'inverno ormai e Francesco Perugia lasciò, con Leone camminava ed un vento freddo li gelava. Francesco nel silenzio alle spalle di Leone chiamò: può essere santa la tua vita, sappi che non è la letizia. Puoi sanare i ciechi e cacciare i demoni, dare vita ai morti e parole ai sapere il corso delle stelle, sappi che non è